versetto 9 del capitolo dice: si adunano tutte assieme le nazioni, si riuniscono i popoli. Chi tra di loro può annunziare queste cose, tipiche di quelle che sono state già dette nei primi versetti, riguardante la storia di Israele passato e futuro? Chi tra di loro può annunziare queste cose e farci udire delle predizioni antiche? Procurino i loro testimoni e stabiliscono il loro diritto affinché dopo averli uditi si dica: è vero. Chi fra le nazioni può fare questo? I miei testimoni siete voi, dice il Signore. Voi chi? In tutto il capitolo Dio sta parlando alla discendenza di Giacobbe ed è caratterizzata dalla loro storia. È il mio servo che ho scelto, quindi Israele è il Messia. È molto chiaro. Voi è il mio servo che ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato, predetto, e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore. Io sono Dio. Forte. Allora, sì, per un battito ha perso un po' e quindi poi si è ripreso e dice: sì, è vero, qui si parla ai figli di Giacobbe, però beh, sì, se c'è la possibilità di farlo funzionare è morto. Allora si è perso per un attimo, poi ha detto: sì, ma noi siamo Israele spirituale. Ho detto, però, sono in tanti a dire questo. Ho detto, ma mi dica lei, io sono stato in Israele. Io ho conosciuto alcune delle assemblee messianiche di Israele. Ce ne sono più di 100 all'epoca quando l'ho detto, più di 100. Chi sono? Chi sono? Chi sono? Sono Israele? Sì, ma ai tempi di Isaia tutto Israele era fedele? O c'era il resto fedele e poi il resto che comunque rimaneva popolo di Dio? Eh sì, c'erano quelli fedeli e quelli no. Allora, oggi chi sono gli ebrei messianici? Lei parla di Israele spirituale, non sono loro? Mica bisogna spostarsi ai tedeschi o a qualche altra nazione. C'è l'Israele fisico e c'è l'Israele spirituale, ma sempre Israele. Lui a quel punto ha detto: sape, nessuno mi ha mai fatto questa domanda. Ha detto: ci credo, perché voi fate lo stesso errore che fanno i cattolici. Sì, mi spiace, sì. Ma un po' tutta la cristianità, pretendendo di essere il vero Israele, non è una novità. E se la gente non fa questa domanda a lei, a voi sempre, è perché loro hanno assimilato questa idea, che la Chiesa cristiana è il nuovo Israele. Se no, ognuno dovrebbe dirti: ma chi siete? E noi dovremmo con gentilezza fare questa domanda sempre ai presunti testimoni di Geova, perché non hanno radici nella realtà. Non è strano che poi fraintendono la figura del Messia nel brano e non colgono quello che il brano dice, che fuori di Dio non c'è Salvatore. Gesù, Yeshua, significa Geova, salva, cioè Yahweh, salva. E quindi la salvezza è per mezzo di lui e lui è Yahweh, figlio. Non è strano che non si colga questo perché si parte da un errore e tutto il resto va di seguito. Quindi il motivo per cui questi movimenti, diciamo, passano liscio, loro, i mormoni che si credono le 10 tribù sbarcati in America, con tutta una storia mitologica, un romanzo, eccetera. Tutte queste pretese funzionano perché la cristianità si ritiene vero Israele. Se no, tutti sarebbero visti subito come movimenti eretici. Allora, senza parlarne adesso di questo, nei concili ecumenici dei primi secoli, partendo da quello famoso di Nicea, organizzato dall'imperatore per motivi politici, si occupavano di ortodossia cristologica e trinitaria e non davano molta importanza ad altre cose che stavano succedendo. Ma nello stesso periodo stavano succedendo delle cose molto importanti nella cristianità che andrebbero studiate. Non c'era monitoraggio di questi sviluppi, con conseguenze gravi. A noi interessa verificare, poi vedremo, la teologia della sostituzione divenne un presupposto teologico in questo periodo. E è stato accettato senza dibattiti. La Chiesa ha cominciato a pensare così. Vedremo la storia. E sulla scia di questa teologia della sostituzione sono successe altre cose. Lo sviluppo del sacramentalismo. Come mai? Perché la Chiesa diventa sacerdotale cercando di essere meglio di Israele. Immaginandosi il vero Israele, cercate di fare meglio con il proprio sacerdozio. Quindi la Chiesa diventa sacerdotale anziché apostolico, che era una Chiesa di annuncio, di insegnamento, di cura pastorale. Cambia, vedremo questo. Questo qui ha favorito l'idea di riti particolari che solo alcuni possono svolgere, come Aronne e i sacerdoti levitici del patto mosaico. E così, questo portò la Chiesa a trascurare la priorità della fede. E al posto del concetto di Chiesa Ecclesia, come nel mondo ma non del mondo, cioè l'insieme dei santi riuniti, si sviluppò un stretto rapporto fra Chiesa e Stato, con l'idea di Chiesa completamente diversa, come un aspetto quasi culturale di un territorio, che è molto diverso come concetto del concetto apostolico. Allora, una domanda a cui daremo per oggi una risposta veloce. L'importante è se la teologia della sostituzione si trova nel Nuovo Testamento. Non pochi sono convinti che è così. Io dedico un mezzo capitolo nel mio libro a questo e anche una breve parte di una lezione nel corso a questa questione. Nel libro esamino tutta una serie di brani accusati di teologia della sostituzione e non è vero da nessuna parte, ovviamente. Nel Nuovo Testamento si trova un dibattito in casa fra i giudei, fra gli israeliti, per esempio fra Paolo e i rabbini, fra Gesù e i giudei, un dibattito riguardo all'identità del Messia e alla fede in Dio. E si ribadisce quello che Mosè aveva già insegnato in Deuteronomio, che per esempio la circoncisione, se è soltanto fisico, non ha valore. Deve esserci corrispondenza fra ciò che si è formalmente e ciò che si è nel cuore. E quindi se non si ha il cuore circonciso, nel senso di essere appartati a Dio, essere fedeli figli di Dio, non si è figli di Dio, dice il Deuteronomio stesso. Gesù aggiunge, quindi siete figli del diavolo. Se non si è spiritualmente figli di Dio, si è figli del diavolo. Non vuol dire che Gesù era contro i suoi fratelli. Stava definendo la loro posizione spirituale davanti a Dio. Cosa che in seguito Giovanni applicherà a tutte le nazioni nella sua lettera, 1 Giovanni 3, versetto 10. Per tutta l'umanità, se non si è figli di Dio, si è figli del diavolo. non c'è differenza, non c'è mezzo termine, mezzo termine. Quindi c'è questo linguaggio forte ai tempi di Gesù, ma non c'è antisemitismo e non c'è teologia della sostituzione in nessuno di questi brani. Voglio solo farvi vedere uno, che, per cui non ho nessuna nota qui. In Prima Pietro, dove è tradotto male il testo. Allora, Prima Pietro, capitolo 2. Come ho detto prima, ci sono molte cose in comune fra la Chiesa di Israele. Tutti e due sono figli di Dio, nel senso di essere, cioè nel piano di Dio, e quindi Dio vuole realizzare alcune delle stesse cose fra Israele e la Chiesa. E qui Pietro descrive la posizione dei suoi lettori in questi termini. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi è chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E questo qui, fin qui è tradotto bene. Ma poi c'è un errore, versetto 10. Voi che prima non eravate un popolo, ora siete il popolo di Dio. Pietro, tu lo credi così? No, dice Pietro, io non ho scritto così. Non ha scritto così Pietro. Nel greco non c'è l'articolo il, c'è laos. Pietro sta dicendo qui esattamente la stessa cosa che Giacomo ha detto a Gerusalemme, che Dio sta raccogliendo dalle nazioni un popolo per il suo nome, ma non il popolo. Questo il è frutto della mentalità della teologia di sostituzione, ma non è quella che scrive Pietro in greco, vi assicuro. Qualcuno qui legge greco? Qualcuno? Avete studiato al liceo qualcuno? Nessun liceale qui?
Ecco, liceale. Sì.
Ah?
Mia moglie.
E sta qui?
Sì.
Allora, non deve dire che non la conosce. Avrà dimenticato molto, ma riconoscerebbe se vedesse il mio testamento in greco che qui non c'è l'articolo. Sì. Dovrebbe esserci l'articolo laos, ho, non c'è. Quindi per dirvi, Pietro, abbiamo già visto ciò che credeva Pietro, no? Atti 3, versetto 21. E quando Gesù tornerà in gloria, cosa succederà? Dice Pietro tranquillamente, per restaurare tutte le cose come hanno scritto i profeti. Atti 3, 21. Quindi Pietro sa benissimo che arriverà il momento della restaurazione del regno a Israele e l'adempimento di tutte le promesse messianiche inerenti al secondo avvento di Cristo. Lo sa bene e non si contraddice qui. Purtroppo certe traduzioni, so che non tutti voi potete leggere il greco, ma è una lingua da imparare se è possibile. Voi che siete un po' più giovani, non è difficile, è una lingua sorella europea, non è come l'ebraico, è tutto un altro mondo, è difficile da ricordare, da assimilare e ricordare. Ma il greco no, il greco è facile, vi dico, è entusiasmante studiare il greco. E vi permette di controllare tutti questi testi e trovare esattamente quello che hanno scritto gli apostoli. E poi ci sono i brani che escludono a priori la teologia della sostituzione. Per esempio Romani 9:11. Dio ha rigettato il suo popolo?
No.
Doppia negazione, non sia mai, dice l'apostolo Paolo, a questa idea. E poi elabora. E Gesù dice, Gerusalemme sarà calpestata dalle nazioni finché durino i tempi dei gentili, riprendendo Daniele. Dopodiché rientra in scena, al centro della scena, Israele e Gerusalemme. Gesù dice in Matteo 23, dopo il giudizio degli scribi farisei ipocriti, non tutti gli scribi, ma quelli ipocriti, dice: non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. In questa prima avvento di Gesù, soltanto la folla di discepoli all'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme hanno detto questo. Tanti erano nuovi discepoli di Betania dopo la risurrezione di Lazzaro. Loro hanno detto con convinzione, ma solo loro. In futuro lo dirà tutta la nazione. Quindi il Nuovo Testamento, la letteratura del Nuovo Patto, esclude la teologia della sostituzione. E non si può passare sopra queste cose, questi brani. Allora, la teologia della sostituzione come nasce? Non nasce da una meditazione accurata della Bibbia. No. Nasce da un contesto storico di rivalità fra i monoteisti ebrei e i monoteisti delle nazioni che seguono Cristo. Perché dopo la caduta di Gerusalemme, diciamo la distruzione, sia gli ebrei che la Chiesa ha perso il suo punto di riferimento geografico, storico. E di fronte a Roma, la forza di Roma, erano nessuno. Non avevano né storia, né razza, né collocazione geografica precisa. Allora, gli ebrei ne avevano molto di più, avevano tutta la storia alle spalle, no? Quindi la loro identità era più solida. Purtroppo i cristiani, per ottenere una specie di identità di fronte ai romani, hanno cominciato a dire: noi siamo i veri eredi della storia di Israele e quindi noi siamo Israele. Adesso vediamo come succede. Allora, loro si appropriano la storia e l'eredità di Israele etnico, presentandosi come vero Israele. Dice uno storico del pensiero cristiano, forse la serie di libri più utile, più autorevole, 5 libri sul pensiero, storia del pensiero cristiano, Pelican, scrive: l'appropriarsi delle scritture e dell'eredità di Israele aiutò la cristianità a sopravvivere alla distruzione di Gerusalemme e ad avanzare la pretesa di affinità con la tradizione giudaica e non giudaica. Perché anche non giudaica, Giustino Martire, per esempio, dirà che l'idea del Logos ricollega il cristianesimo con la filosofia greca. L'idea del Logos che poi prende forma in Gesù, quindi Gesù è l'adempimento di questo concetto. E questi greci, tipo Socrate, erano cristiani senza saperlo. No. Così scrive Giustino Martire. Quindi cercano di, diciamo, di crearsi una identità che in realtà non avevano, per la loro fine apologetica nei confronti dei romani. Questo si vede presto nella letteratura. Il primo scritto in ordine cronologico che dissereda in modo molto chiaro Israele è un falso, l'Epistola di Barnaba, cosiddetta, che nasce intorno al 140 d.C. E lui disprezza, questo, chi l'ha scritto, disprezza tutte le istituzioni di Israele, per esempio come la circoncisione, sacrifici animali, dice che il tempio è il tempio dei demoni, per esempio. E in questo clima di questa lettera, lui anche dissereda Israele. Per esempio, prendete Genesi dovrebbe essere intorno a 25. Parlando della nascita di Esau e Giacobbe, qualcuno ci lega al versetto 21. Rebecca era sterile, no? Allora, Isacco prega, va bene. Allora leggiamo dal versetto 21 al versetto 26.
Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca, perché ella era sterile. Il Signore le esaudì e Rebecca sua moglie concepì. I bambini sfruttavano nel suo grembo ed ella disse: se è così, perché vivo? E andò a consultare il Signore. Il Signore le disse: due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà al minore. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva due gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso e peloso come un mantello di pelo. Così fu chiamato Esau. Dopo nacque suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esau, e fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando Rebecca li partorì.
Allora, secondo questo brano qui, come riprende Malachia, parlando dei due popoli, non solo di due uomini, ma di due popoli, gli Edomiti erano destinati a servire gli Israeliti, anche perché avevano rifiutato il passaggio per i loro territori quando venivano verso la terra promessa. Allora, nelle mani di questo autore, invece, Esau diventa Israele e Giacobbe diventa la Chiesa, perché per la loro indegnità tutto quello che Dio aveva promesso a Israele di buono, queste istituzioni non erano buone, ma le cose buone erano ormai diseredate e prese dalla Chiesa, e anche le promesse del patto erano tutte per la Chiesa. E quindi adesso a questo punto Giacobbe diventa spiritualmente la Chiesa, Esau diventa spiritualmente Israele. Questo è il primo documento che incapsula questa interpretazione assurda, perché questo brano viene ripreso in Romani con chiaro riferimento alle persone menzionate qua. Quindi è un'interpretazione che capovolge il brano, ma viene iniziato da qui, viene interpretato al contrario fino ad Agostino, compreso Agostino. Questo è il modo in cui leggono l'Antico Testamento. Giustino Martire, fra le altre cose, scrisse un dialogo con Trifone il Giudeo, e a un certo punto nel suo dialogo scrive, commentando Isaia 42, 1 a 4, Cristo è l'Israele, cioè abbiamo visto già prima che Isaia distingue fra il popolo e il servo, no? Cioè sia il popolo che il servo, il Messia. Questo più volte è chiaro. Lui dice, Cristo è l'Israele e il Giacobbe. Quindi questo è potrebbe essere supersessionismo di adempimento, se vogliamo, cioè tutto si realizza in Cristo. Ma va avanti. Allo stesso modo, noi siamo la vera razza israelitica. Ma se Cristo è l'adempimento, perché noi dobbiamo diventare quello che era prima di Cristo? Cioè non si capisce, non è logico. Però così diceva Giustino, intorno al 145-150 dopo Cristo, e Trifone gli dice: noi chi siamo? Voi siete una razza inutile, disobbediente e sleale, dice Giustino. Mi pare che dimenticasse la ricchezza che lui aveva ereditato da Israele, non solo dall'Antico Testamento, ma gli scritti di Paolo, di Giovanni, di Pietro, le parole di Gesù, l'epistola di Giacomo, epistole di Giuda, da chi venivano? E lui dice che sono razze inutili, disobbedienti, sleali. Questa è la letteratura patristica. E Abramo? Trifone voleva sapere qualcosa su Abramo. Lui era un cristiano esemplare. Anche se la circoncisione era un segno di giudizio. Sembra che Giustino condivida l'idea di Barnaba qui, Epistola di Barnaba, che la circoncisione era qualcosa di negativo insegnato da un angelo caduto. Così dice questo testo. E Abramo in qualche modo ha ereditato questo segno, anche prima che esistesse Israele, come segno di giudizio. Dice di che cosa? Non lo so, perché non c'era ancora un Israele che potesse disobbedire a Dio. Si legge l'Antico Testamento così per giustificare le teologie della sostituzione, capite? Anche oggi, se tu spingi uno che parla di Israele come qualcosa di passato, la Chiesa è il vero Israele, se tu leggi con loro dei brani, allora cosa significa questo brano? Quel brano di Geremia che abbiamo letto ieri sera, che cosa significa per te? Cercheranno di aggirare, ma non lo possono interpretare lealmente, senza riconoscere che il soggetto è veramente Israele. Quindi, alla domanda, come potevano gli interpreti seri? Cioè, molti dicono, ma se, io ho avuto corrispondenze con persone che dicono, ma se i padri del cristianesimo hanno pensato così, mica potevano sbagliare tutti. Dobbiamo dargli credito. Dico, io do credito alla parola di Dio. Io non devo dare credito a nessun uomo, se non gli apostoli, i profeti, la parola del Signore, no? Come potevano interpreti seri come Ireneo applicare alla Chiesa brani del Tanakh, o Tanakh come si può rendere in vari modi, che hanno come soggetto Israele? Semplicemente allegorizzando il testo, come i greci avevano fatto con i loro grandi poeti del passato. Omero viene allegorizzato dai greci per recuperare, diciamo, il valore dei suoi scritti, nonostante siano pieni di mitologia, e quindi allegorizzano la mitologia. Ad Alessandria la Chiesa ha cominciato a fare la stessa cosa, e non solo lì, per far rientrare l'Antico Testamento nel discorso della Chiesa. Però, come è noto qui, fanno eccezione. Questo sì, questo no. Questo sì, questo no. Questo allegorizza è il mio, quello lì è loro, cioè il giudizio. La Chiesa non ha interpretato per se stesso i giudizi, quelli sono per Israele, le benedizioni per noi. Si può leggere un libro così. E poi queste persone passano per dotti. E abbiamo visto già questo brano di Ireneo, l'altro brano che non leggiamo perché sono due capitoli, Ezechiele 36-37, parla di come in futuro Dio porterà insieme Giuda e Israele. Tutte le 12 tribù saranno ricongiunte nella loro terra. E come si può valorizzare questo per la Chiesa? Cioè, Giuda e le 10 tribù. Chi sono le 10 tribù delle nazioni? E chi è Giuda? I più bravi sono Giuda, forse?
No, quelli che sono
i 144.000.
No, ma quelli sono israeliti.
No, lo so.
Sì, lo so. Lo so. Sì, c'è 144.000 gentili. Cioè, non si può addomesticare quei capitoli. Parla più volte di un ritorno al paese, dove ritorneranno increduli. E poi Dio rinnoverà il loro cuore. E questo sta succedendo oggi. Quando Israele moderno, quando lo Stato è stato riconosciuto nel 48, quando ha preso piedi nel 48, c'erano nel territorio di Israele non più di 30 ebrei messianici. Io ho conosciuto una discendente di questo gruppo, una delle 5 o 6 famiglie esistenti all'epoca, era la sua. Erano meno di 30. Da quando c'è stato questo ritorno, stanno aumentando, ma di molto, anche di testimonianze, di prestigio fra i loro concittadini. Dio sta rinnovando il cuore, cioè, stanno scoprendo il loro Dio. Ma prima sono tornati increduli, come Ezechiele prevedeva, quindi sono fatti storici. Tu non puoi addomesticare i fatti storici così. Però si fa, allegorizzando tutto, o passandoci sopra. Quando la teologia della sostituzione diventa presupposto teologico, cosa succede? E questa è una storia molto triste. Molto triste. Tertulliano, intorno al 200, scrive la sua risposta ai giudei, dico la sua perché tutti gli scrittori dei primi secoli scrivono contro i giudei, senza eccezioni. Tutti i grandi scrittori scrivono contro i giudei. Nella sua risposta ai giudei, perché i giudei c'erano ancora, capito? Questa era la cosa difficile da digerire. Gli ebrei dovevano scomparire. Secondo la teologia della sostituzione e dell'adempimento, una volta che c'era Cristo, i giudei dovevano scomparire. Invece no. Come mai? Perché Dio è un progetto eterno. Comunque, quindi dovevano in qualche modo teorizzare il loro ruolo nella storia, a questo punto. Partendo dal fatto, anche lui interpreta come fatto, che Israele riconosce, rappresenta Israele, e Giacobbe la Chiesa, lui prende sul serio il brano, perché lui era un avvocato molto serio, e quindi se i fatti stanno così bisogna essere conseguenti. Essere conseguenti significa che gli ebrei devono servire la Chiesa, perché lì nel brano dice che Esau deve servire Giacobbe, parlando dei due popoli, no? Quindi israeliti ed edomiti. Se è vero questa interpretazione, vuol dire che gli ebrei devono essere i servi della Chiesa. E da qui nasce l'idea della soggiogazione degli ebrei alla cristianità, con Tertulliano. Nasce dalla teologia della sostituzione, dato per scontato come presupposto teologico. Come?
Lo stesso che ha coniato la teoria. Voce. È lo stesso che ha coniato la teoria della Trinità.
Sì, ma no, lui ha fatto delle cose buone, Tertulliano. E infatti quando lui tratta degli ebrei è anche più rispettoso di molti altri. Però dopo un certo giro di tentativi di interpretare questo brano, lui arriva alla stessa conclusione. Ormai è una tradizione. Se tu sei cattolico devi credere certe cose, anche se la logica non ti porta lì, devi in qualche modo far rientrare quelle cose lì. Se tu sei luterano, lo stesso. Se tu sei di questo, lo stesso. Ma non è così. Cioè noi dobbiamo tutti riguardare le nostre tradizioni alla luce delle parole di Dio. Non dare per scontato che ogni cosa che ci hanno trasmesso i nostri padri è oro collato. Non lo è. Perché la tradizione nasce, alle volte nasce anche bene. Per esempio l'attaccamento degli asidei alla legge ai tempi dei Maccabei era una cosa buona, che li ha fatto combattere e ripristinare il Tempio. Però se tu ti attacchi a quello e trascuri il fatto che la Torah ti porta a Dio, può diventare una trappola alla fine. E molte tradizioni che nascono bene diventano delle trappole. Bisogna rivederle alla luce della che cosa? Degli scritti e l'esempio degli apostoli. Dobbiamo dare molto più importanza agli apostoli di quanto normalmente diamo. Così riusciamo serenamente a rivedere le nostre tradizioni, le nostre pratiche alla luce della parola di Dio, ritenendo il bene e rinnovando laddove abbiamo trascurato delle cose. Origene, Alessandrino, quindi proprio dove nasce la simbiosi fra l'ermeneutica greca, l'ermeneutica giudaica, Filone, e l'ermeneutica cristiana che allegorizza i testi antichi. Lui dice che Israele spirituale è la Chiesa e che Israele etnico è soltanto corporeo. Lui usa molto questa parola nei suoi scritti per descrivere Israele. Quindi solo il corpo esterno. Poi torneremo su lui parlando della Chiesa. Spero sì, avremo tempo. Ambrogio, Agostino, due secoli dopo, dicono, come scrivo qui, Israele rimane in vita per essere un'elezione di giudizio di Dio. Cioè Israele c'è ancora, quindi bisogna dare sempre questa, una spiegazione. Perché Dio permette che sopravviva? Sopravvive, secondo Agostino, per essere un'elezione di giudizio. Quindi deve soffrire. Non deve morire, deve sopravvivere per, come lezione. Dare corpo, sostanza a questo modo di concepire il ruolo di Israele fu Ambrogio, che era il vescovo di Milano, quando qualcuno incendiò la sinagoga ebraica. E l'imperatore, mi sfugge il nome all'epoca, era già comunque, penso che era già imperatore, forse era ancora Giustiniano, non mi ricordo. Comunque si era già spostato all'Oriente l'impero, e lui voleva, sentendo di questa notizia, voleva finanziare la ricostruzione della sinagoga. Ambrogio ha detto no, ben gli sta, perché loro devono essere una lezione di giudizio. Quindi si è incendiato la sinagoga, se vogliono loro la possono ricostruire loro.
Oh, ho aggiunto la parola santo, Sant'Ambrogio.
Sì. Sì. E Agostino, che era il suo discepolo, ha preso questo modo di trattare gli ebrei e lui lo mette nei suoi scritti. Ma non è ancora il peggio. Contemporaneamente c'era Giovanni detto Bocca d'Oro, il più grande predicatore dell'epoca, Crisostomo, Bocca d'Oro. Stoma e la bocca, no? Lui ha dato, pronunciato una serie di sermoni intorno alla Pasqua del 398 e lui conclude in uno di questi sermoni: Dio odia Israele, quindi anche noi dobbiamo odiarlo e volere il suo sangue. Questo è il predicatore Toc dell'epoca. Questi sono i patristici, il loro pensiero riguardo agli ebrei, partendo dalla teologia delle sostituzioni come presupposto. Allora vedete che cosa produce questo presupposto? Odio, violenza, disprezzo, soprusi, perché poi da queste cose nascono tutti gli altri soprusi. Io documento tutto questo nel libro Israele e Chiesa che voi avete. Costantino, lui entra nella storia, di questa storia, come nella storia cristiana, in modo pesante. Allora, lui organizza il concilio di Nicea, perché voleva unire tutta la cristianità, quindi tutto l'impero, dal punto di vista religioso, più che spirituale, in un unico sentire. E quindi lui chiama i vescovi, c'era confusione riguardo alla cristologia, lui voleva che si mettessero d'accordo, così tutto l'impero era unito in questo senso. E lui conduce anche i lavori, un imperatore neanche battezzato. I vescovi gli permettono di farlo, perché ormai è diventata chiesa dei vescovi, adesso vediamo, dopo vedremo come. Ma non tutti i vescovi potevano partecipare a questo concilio, e quindi lui voleva, diciamo, garantire che i frutti di questo lavoro fossero universali. Quindi lui ha scritto una lettera, almeno forse di più, ma una lettera dopo, a tutti i vescovi dell'impero, e tra le altre cose ha discusso la data di Pasqua, una delle questioni discusse al concilio di Nicea, una delle barzellette. Quest'anno è andato quasi bene, noi abbiamo avuto la nostra presunta data di Pasqua a conclusione della festa degli anzimi. È andato quasi bene quest'anno, doveva essere una settimana prima, però è andato quasi bene. Alle volte è distante anche 4 settimane, no? Da Nissan, dal 14 a Nissan.
Ortodossi adesso.
Sì, gli ortodossi hanno un'idea
diversa.
Sì, perché non sono mai riusciti a mettersi d'accordo sulla data della Pasqua. Perché? Perché c'è solo una data della Pasqua, che è il 14 Nissan. Lui scrive: non dobbiamo dunque avere nulla in comune con i giudei, anche se avessero ragione. Forse ha intuito che in questo loro avevano ragione. Però la Chiesa, per tutte le cose che gli ebrei continuavano a fare, la Chiesa voleva distanziarsi. Per le cose che gli ebrei non facevano più, per esempio i sacrifici, perché il Tempio era scomparso, loro hanno assunto l'incarico, inventando un sacerdozio simile a quello di Aronne. Da questo intervento di Costantino nasce tutta una serie di interventi ufficiali, legali, che colpiscono gli ebrei. E io cito soltanto un altro che ci riporta a Nicea, secoli dopo, il settimo concilio ecumenico, dove si stabilisce che i giudei convertiti dovettero abbandonare tutte le usanze e tradizioni giudaiche. Dovevano sconfessare, io ho letto delle confessioni che erano state preparate per i giudei che si convertissero, malgrado tutto, a questo Cristo dei gentili. E dovevano sconfessare punto per punto tutto quello che riguardava il loro modo di essere, il modo di essere monoteisti prima di accettare Gesù come il Messia. È terribile quello che dovevano fare. Dovevano assolutamente rompere ogni legame con il proprio popolo, che è il popolo eletto, lontanissimo dall'idea di evangelizzare i giudei prima. Dovevano proprio ignorare e abbandonare tale popolo. Quindi giudaizzanti al contrario. Dal 451 fino al quarto concilio lateranense si va sempre più verso questo fatto di dover usare, di distinguersi in negativo, fino a questa data 1215, quando dovevano cominciare a portare un segno distintivo per indicare che erano popolo da disprezzare, che non potevano assumere certi incarichi, non potevano fare questo, fare quell'altro. E ho messo tra parentesi di confrontare la Stella di Davide oggi. Durante la Shoah, la Stella di Davide cosa significava? E gli ebrei cosa hanno fatto con questo simbolo?
Simbolo? Bandiera.
Molto diverso. Ma questo simbolizzava la progressiva subordinazione degli ebrei ai non ebrei in ogni cosa. Gesù, cioè Dio dice che Israele, quando obbedisce a Dio, è a capo delle nazioni. le nazioni gentili, diventando presuntuose, hanno voluto mettere Israele a coda. Riassunto di questa lezione. Poi facciamo una piccola pausa, ma lo faremo piccola questa volta, cari fratelli e sorelle, perché siamo a mezzogiorno. Ci sarebbero ancora due lezioni che non potremmo forse fare. Riassunto. La Chiesa riteneva di occupare il posto che Israele etnico era sempre stato indegno di occupare. Questi sono i termini corretti di come hanno scritto i padri. La Chiesa stabilì la propria identità in termini anti-giudaici. C'è tutta una letteratura che si chiama Aversus Judaeus, che è il corpo di scritti contro i giudei. C'è una ventina, io ho una nota lunga qui, elenco i principali scritti. Poi ci sono tutti gli altri capitoli, diciamo, di altri scritti in cui comunque si parla contro Israele, a priori. Quindi Israele non era più un soggetto teologico affatto, era soltanto un soggetto storico, temporaneo, ormai del passato. Secondo ormai la Chiesa, l'Antico Testamento, così come ormai lo chiamavano, racconta la storia di due comunità, il popolo temporaneo, ma rigettato ormai, e la Chiesa preincarnata, di cui Israele era soltanto un simbolo. Quindi leggendo gli scritti sacri di Israele, dicevano: noi siamo il vero popolo in queste pagine. Israele sì, esisteva all'epoca, però c'eravamo anche noi, la Chiesa, e loro non ci sono più. Dicevo il titolo di Antico Testamento. Avete mai pensato quanto strano è questo titolo? Che cosa è un testamento? Sì, uno scrive in vista della propria morte qualcosa che riguarda i suoi eredi dopo, no? Invece un patto che cos'è? Cioè un testamento viene lanciato da una persona, no? È lui che stabilisce tutto. Un patto invece fra due persone è un'altra cosa. L'Antico Testamento, virgolette, non parla mai di testamenti, parla di patti, non di patto. E fra i vostri libretti c'è il mio libretto dal patto abramitico al nuovo patto, e quello lì vi dà uno schema dei patti biblici. Questa letteratura sacra di Israele non scade con la venuta del Messia. Gesù ha detto: io non sono venuto per abolire la Torah e i profeti, sono venuto per adempiere. E poi tornerà ad adempiere altre cose. Ma è vero che nella lettera agli ebrei, che viene letto come se fosse scritto a noi, quante persone scrivono, anche in Italia, delle sciocchezze sulla lettera agli ebrei, lo fanno dire la perdita della salvezza, lo fanno dire un sacco di cose, dimenticando che questo è uno scritto fatto da un ebreo ai suoi fratelli ebrei del primo secolo, e sta dicendo loro il senso del passaggio dal patto mosaico, nell'aspetto levitico soprattutto, al nuovo patto, e ciò che è la vita nel nuovo patto, che era un patto non alternativo a loro, ma il patto che Dio aveva promesso a Geremia, che viene riportato nel testo degli ebrei come qualcosa ormai realizzato, per cui scadeva il vecchio patto. Quale patto vecchio? Se si legge gli ebrei è chiaro. Il patto mosaico nell'aspetto levitico, la legge che viene in meno è la legge dell'approccio a Dio, che non è più attraverso sacerdoti ma attraverso Cristo. È chiaro, basta leggere il capitolo 7 per esempio, è chiarissimo. Poi nel capitolo 8 li cita testualmente: la profezia del nuovo patto, e lo commenta nel capitolo 9 e all'inizio del capitolo 10. Questo è scritto agli ebrei per dire: non si può tornare indietro, quindi non fate l'errore dei vostri padri che sono venuti fuori dall'Egitto e poi non sono entrati nella terra promessa per la loro incredulità. Quindi la chiamata, la sfida è di credere nella messianicità di Gesù e dell'evento del nuovo patto, per entrare in questo nuovo patto che era previsto dalla profezia. Però ciò che scadeva non era l'Antico Testamento, gli scritti sacri, era l'aspetto levitico del patto mosaico. Il resto dell'Antico Testamento rimane gli scritti sacri. Quindi se tu mi dici questo è l'Antico Testamento, io dico, intanto correggi il nome, Antico Patto. Alcuni dicono così, è già un miglioramento. Dico, quale patto? Quale patto è diventato antico? Quello mosaico nell'aspetto levitico. Ma il resto dell'Antico Testamento è antico? Superato? Gesù ha detto di no. E l'Apostolo Paolo dice che questi scritti sacri sono scritti per, prima di tutto, per condurci a Cristo. No? In secondo Timoteo capitolo 3. Sì, dice che Timoteo aveva avuto conoscenza delle sacre scritture che sono capaci di rendere sapiente per condurre alla fede in Gesù Cristo. Questo è il primo valore di questi scritti, che rimane tale. E poi dice che sono utili per insegnamento, correzione, cioè riprensione, correzione e educazione alla giustizia. Sta parlando di questi scritti. Eppure noi la chiamiamo Vecchio Testamento. Vi dico, mi dispiace, ma è un nome completamente sbagliato. Dovremmo pensare ai termini apostolici, scritti sacri. E poi si sono aggiunti, grazie a Dio, altri scritti sacri che spiegano il nuovo patto e come vivere sotto il nuovo patto. Giusto? Ma scusate questa piccola aggiunta, ma penso che sia importante, perché dobbiamo leggere la Bibbia per quello che è e non... Sì, sentiamo, ma molto breve.
Volevo chiedere se allora in Ebrei 9,16, quando parla di testamento,
sì,
è giusto?
No, dovrebbe essere il patto.
Perché spiega che appunto dopo il testamento viene dato se c'è la morte.
Sì, ma non è tradotto neanche bene. È tradotto in funzione della parola testamento, che viene fuori dalla versione del Vulgato latino. Dall'avvocato. Io spiego questo nel commento che sta uscendo dal CLC prossimamente. C'è qualcuno qui del CLC?
Fuori.
Fuori. Comunque.
La conosciamo.
Sì, 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 sì. Allora, fra alcuni mesi uscirà un commento sulla lettera degli ebrei e io puntualizzo questo fatto. Bene. Bisogna sapere da dove viene. Dice, ma come mai gli altri traducono così? Perché? Chi ha tradotto la Vulgata, in qualche modo, ha messo questa parola latina e tutti in qualche modo si sono sentiti obbligati a seguire. Non si capisce perché, perché hanno dovuto cambiare proprio diverse parole nel testo per accomodare questo concetto. Bene, allora, no, non la morte, però parla di un sacrificio, capito? Per stabilirci un patto, Esodo capitolo 24, bisognava offrire il sacrificio. È così anche nel caso di questo patto, ci doveva essere il sacrificio. Questo sì. Allora passiamo a fare 5 minuti?